E lo facciamo andando subito a introdurvi il primo argomento di questo pomeriggio, che tratterà sostanzialmente dell'argomento della carne sintetica. Un tema di cui abbiamo già parlato precedentemente in alcune puntate, soprattutto in una che ritrovate in podcast sul sito radioblackout.org, intitolata La carne sintetica, come bioingegnerizzare l'alimentazione. Però, essendo un argomento particolarmente ampio, è interessante andarlo ad aggiornare, andare a dare delle notizie in più, degli elementi in più, anche per poter analizzare la situazione in maniera più informata. E semplicemente, non semplicemente, diciamo, credere alle varie retoriche di greenwashing e humane washing, come viene anche citato nell'articolo da cui abbiamo preso ispirazione per questa puntata, e potersi fare un'idea appunto critica su ciò che accade nel mondo del tech food, del food tech anzi. E allora, per farlo, appunto, ci viene in aiuto un articolo recentemente apparso sull'ultimo numero di Liberazioni, rivista di critica antispecista numero 49 dell'estate 2022, rivista che trovate anche in vendita qui nella distro di Radio Blackout in via Cecchi 21/A, presente nelle varie iniziative estive della città e non solo.
I'm in trouble! I'm in trouble! I'm in trouble! I'm in trouble, 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 I'm in trouble.
Articolo intitolato Etica e politica della carne coltivata, scritto da Carlo Salzani e Zipporah Weisberg. Che ci aiuta appunto ad aggiungere alcuni elementi di analisi alla questione della carne sintetica, della produzione appunto di proteine sintetiche create in laboratorio. Nella scorsa puntata in cui parlavamo di questo argomento abbiamo cercato di fare un po' un excursus storico della coltivazione di tessuti in vitro. Siamo partiti dagli anni 70, in cui si cominciavano a costruire pian pianino in laboratorio in vitro i primi tessuti muscolari appartenenti soprattutto a suini, per poi arrivare agli anni 90 con le varie cellule staminali che hanno portato, diciamo, una propulsione a questo tipo di ricerche, fino ad arrivare agli anni 2000, in cui si presentano sul non dico mercato, però nei contesti gastronomici più all'avanguardia, anche alcuni filetti di pesce sintetico appunto per il consumo umano. Ci siamo concentrati molto in quella puntata sulla questione tecnica, diciamo, sulla critica all'ingegnerizzazione dell'alimentazione, alla costruzione di appunto un mondo di produzione alimentare fondato nei laboratori e quindi totalmente alienato dalla terra, diciamo così. E in questo caso avevamo analizzato nello specifico due aziende molto grosse che si interessano e che appunto spingono la ricerca in questo campo, che sono l'Impossible Foods e la Aleph Farm, se vi ricordate. Abbiamo visto quali sono le loro appunto tecniche di ingegneria genetica per creare i loro prodotti, che sono così ben di cui si vantano in maniera aperta sui loro siti. E anche abbiamo parlato di quanto l'ingegneria genetica sia collegata all'interno del tema della carne sintetica, perché ad esempio queste aziende producono, usano prodotti vegetali geneticamente modificati apposta per riprodurre la consistenza, il gusto della carne, la somiglianza con il sanguinamento del tessuto e così via. Torniamo a parlare di carne sintetica, soprattutto perché la retorica salvifica di questo nuovo cibo avanza sempre più a sprombattuto. È in una perfetta sintonia con l'ambiente di greenwashing che si è instaurato oramai in ogni campo dell'economia e del marketing. Appunto, la carne sintetica viene spacciata come grande risolutrice e eroina che ci libererà da tutti i mali del mondo, specialmente quelli collegati all'allevamento industriale, all'allevamento animale. Quindi eliminerà lo sfruttamento, gli stermini animali, eliminerà la sofferenza animale, quindi anche salvifica dal punto di vista etico, ci libererà dall'inquinamento. Anche qui è un'ennesima proposta di soluzione tecnica all'inquinamento, al cambiamento climatico, insomma, senza mettere in discussione il sistema che appunto lo produce, e ci salverà anche dai danni per la salute umana, perché questi nuovi cibi sono appunto possono essere creati in laboratorio con tutte le caratteristiche nutrizionali che ci interessano e che vogliamo mettere o togliere all'interno di un alimento. Andremo a vedere che la maggior parte, anzi quasi tutte le appunto espressioni di salvezza che ci vengono proposte sono degli specchietti per le allodole. Diciamo che in generale, quando qualcosa ci viene presentato in maniera così perfetta, geniale e risolutiva, con questa narrazione promissoria, come viene anche detto all'interno dell'articolo da cui andremo a leggere, a citare alcune parti, c'è sempre qualcosa che non va, no? Mi vengono in mente altre nocività che vengono fatte passare con la scusa della salvezza da tutti i mali. Penso ad esempio agli OGM, quanto questi organismi geneticamente modificati vengono spacciati come risolutori per problemi abissali, problemi epocali del nostro pianeta, come la fame sulla terra, no? La fame o altri problemi di appunto di alimentazione della popolazione mondiale, la malnutrizione, le carestie, oppure la produzione di OGM che riescano a sopravvivere a condizioni climatiche in cambiamento, a condizioni climatiche avverse che si fanno sempre più frequenti, magari a eventi atmosferici drammatici, drastici, che appunto con il cambiamento climatico si fanno sempre più più frequenti. O ancora i discorsi che vengono proposti sull'energia nucleare, ad esempio questa energia che ora viene dichiarata pulita, viene dichiarata verde, assolutamente innocente, economica, che ci fa risparmiare un sacco di soldi, assolutamente sicura, figuriamoci. Ecco, in tutti questi casi è sempre meglio e più saggio capire se esiste effettivamente una base solida di realtà dietro a queste narrazioni così salvifiche, oppure piuttosto si tratta di una tecnica di marketing, una o più tecniche di marketing che cercano di far entrare all'interno del consenso dell'opinione pubblica delle nocività che altrimenti non verrebbero accettate. Yeah. Anche qui, appunto, la carne sintetica, come vedremo, viene spinta avanti da tantissimi soggetti, anche molto diversi tra di loro, in una maniera anche abbastanza inquietante per questa trasversalità di opinione consensuale verso queste nuove tecnologie. E devo dire che la poca opposizione che esiste in materia è molto spesso più di pancia che di analisi politica, anzi possiamo dire che la critica politica verso queste nuove ricerche, verso queste nuove trovate dell'industria e della tecnica sono assolutamente spoliticizzate. Molto più spesso si parla di rifiuto verso la carne sintetica per un puro gusto di palato, cioè si dice: questo tipo di prodotti alimentari non sono abbastanza gustosi, non replicano abbastanza bene il gusto, la consistenza della carne, oppure non sono abbastanza nutritivi dal punto di vista nutrizionale. O in generale, e qui è molto palese l'analogia anche con i cibi a base di insetti, di cui abbiamo già parlato in un'altra puntata che trovate sempre in podcast sul sito radioblackout.org. Anche in questo caso la critica è più mossa da come dire, un senso di schifo o di impressione verso la sensazione che può provocare un cibo che si sa che viene prodotto in laboratorio, che in questo caso viene prodotto con gli insetti, a livello proprio di stomaco, non tanto di idea politica, di posizionamento politico razionale. Però è chiaro che una critica del genere è una critica debolissima, perché contro le retoriche super salvifiche del greenwashing verso la carne sintetica c'è bisogno invece di una decostruzione politica di questo tentativo di marketing, altrimenti una retorica del solo disgusto verso l'artificialità o del solo disgusto verso il palato, verso appunto il gusto che può provocare un prodotto del genere nel palato, no, non c'è discussione che tenga, insomma, abbiamo già perso in partenza. Ed è un po' quello che ci proporremo di fare oggi, insomma, con anche l'aiuto di questo articolo che va appunto a completare un po' maggiormente l'analisi che avevamo già fatto sulla carne sintetica nella scorsa puntata. Il punto di vista che più mi preme sottolineare è quello appunto di una critica politica alla carne sintetica, in quanto, diciamo, espressione, ennesima espressione di una società antropocentrica che va a rendere, insomma, alienare il, diciamo, consumatore dal mondo, dal mondo reale e naturale. Ed è un tipo di prodotto che semplicemente va a sostenere, affiancare e perpetuare quel tipo di mentalità moderna, per cui moderna ma neanche troppo, devo dire, per cui gli animali sono considerati degli oggetti di cui disporre, da cui appunto trarre profitto. È molto interessante un aspetto che viene sottolineato nell'articolo, in cui si va a, diciamo, a trovare nella carne sintetica un'espressione, ennesima espressione dell'idea umana di ciò che ci circonda, del vivente, soprattutto dell'animale, visto appunto come macchina di cui si può disporre liberamente nei suoi pezzi. un mondo infatti sempre più razionalizzato, sempre più meccanizzato, in mano appunto alle macchine e che ruota intorno al concetto che bisogna estrarre, massimizzare i profitti, significa che comincia a instaurarsi, se non lo è già, se non si è già instaurato precedentemente, il desiderio di liberarsi di tutto ciò che nell'allevamento animale odierno, come lo conosciamo oggi, pone degli ostacoli fisici o logistici appunto alla massificazione del profitto. Come si evince anche da molte filosofie contemporanee, l'uomo, ma in questo caso soprattutto l'animale, nel suo corpo, nella sua manifestazione fisica, è un corpo ingombrante, uno spazio ingombrante, scomodo, bisognoso di attenzioni, cure, di spese economiche, che è, come dire, un elemento assolutamente in contraddizione e sgradevole nel mondo in cui invece bisogna valorizzare, mercificare e trarre profitto al massimo livello. L'animale, per quanto sia considerato un oggetto, di fatto non lo è, quindi rimane ovviamente un essere vivente con tutte le sue necessità per continuare a vivere, banalmente, e con le sue caratteristiche di specie per poter crescere e anche fornire in qualche modo gli oggetti di espropriazione del proprio corpo, le parti del proprio corpo che vengono espropriate dall'industria della carne, e quindi nel momento in cui sono forzati a vivere in condizioni innaturali, in condizioni di schiavitù, di estremo stress, come sono quelle che vengono realizzate all'interno di quegli orrendi posti che vengono chiamati allevamenti o macelli, insomma, prima di essere uccisi in queste condizioni, gli animali ovviamente in quanto esseri viventi reagiscono. L'abbiamo visto più e più volte nel contesto della resistenza animale, insomma, animali che manifestano la loro resistenza a varie forme di oppressione. E la loro resistenza avviene attraverso i loro corpi, attraverso appunto l'imposizione di questi corpi che vengono così modificati sempre di più per cercare di essere perfetti, per cercare di essere utili e profittevoli da parte dell'uomo, ma di fatto continuano in qualche modo ad essere anacronistici, ad essere ingombranti, ad essere scomodi. Questi animali che sono formati da zampe, da becchi, da ali, da code, da orecchie e così via, tutte queste parti di questi loro corpi sono parti molto spesso considerate in eccesso all'interno dell'industria della carne, e difatti sistematicamente, non in maniera eccezionale ma proprio per prassi, all'interno degli allevamenti avvengono le mutilazioni o vengono resi inutilizzabili proprio queste parti dei loro corpi. Tutto questo per evitare le manifestazioni di resistenza, quindi per evitare fughe, per evitare autolesionismo, evitare violenze verso i propri simili, no? Pensiamo ad esempio al becco mutilato dei polli in batteria, dei pulcini in batteria, per evitare che si becchino tra di loro. Oppure la modificazione genetica dei volatili, tale per cui ha raggiunto una certa età, la loro massa è talmente ingombrante, talmente pesante sulle loro zampe che nemmeno si reggono più in piedi. In questa maniera si evita che le zampe possano essere parti del corpo che agiscono come forme di resistenza, no? Che mettono in pratica forme di resistenza come il volare o il cercare di fuggire. Ecco, questi corpi appunto anacronistici, ingombranti e non previsti, non utili all'interno dello sfruttamento del mondo super razionalizzato dello sfruttamento animale, si inserisce all'interno di una società che appunto reifica i corpi e cioè custodisce neanche tanto segretamente il sogno di renderli perfetti, di renderli obbedienti, un sogno in cui l'industria non prevede sprechi, elimina gli imprevisti, elimina le forme di opposizione. Il sogno di produrre carne senza la scocciatura di un corpo animale ha nutrito l'immaginario della fantascienza almeno a partire dalla fine dell'Ottocento e ne rimane oggi un tema prediletto. Esempio paradigmatico ne sono i chicken nobs, le pepite di pollo che vengono convenientemente coltivate in vitro senza l'impiccio di teste e zampe nel romanzo L'ultimo degli uomini di Margaret Atwood. Ma l'idea di produrre carne senza animali ha ispirato visioni di soluzioni tecnologiche per i problemi dell'allevamento intensivo almeno fin da quando Winston Churchill, in un celebre articolo del 1931 intitolato 50 Years Hence, prediceva che riusciremo a sfuggire all'assurdità di far crescere un intero pollo per mangiarne il petto o le ali, coltivando queste parti separatamente in un medium adeguato. E questa era una vera e propria agghiacciante citazione di Winston Churchill del 31. Churchill pensava che questo sogno si sarebbe realizzato 50 anni dopo la sua proclamazione, e cioè per la fine del XX secolo. E non si è sbagliato di molto. Il rapido progresso della biomedicina e dell'ingegneria tissutale ha permesso al patologo americano Russell Ross di coltivare fibre muscolari in vitro già nel 1971. Tuttavia è solo nel 2002 che fu raggiunto un livello tecnologico sufficiente affinché degli scienziati del Touro College di New York, finanziati dalla NASA allo scopo di permettere agli astronauti di coltivare carne nello spazio, fossero in grado di produrre un filetto di pesce derivato dalle cellule di un pesce rosso. Quindi ecco, è verissimo che la carne sintetica in questo momento storico viene spinta avanti da un tentativo di allargamento dei propri mercati, dei propri circuiti commerciali e della vendita dei propri prodotti da parte di un sacco di aziende che tra l'altro in questo momento vendono carne, ma questo lo vedremo tra pochissimo. Però inizialmente, come dire, molto prima di questi scrupoli etici dei consumatori, molto prima di queste prese di coscienza ambientale da parte di una larga fetta di popolazione mondiale, almeno a parole, e da qui che parte il miraggio della carne sintetica, cioè molto prima di tutto ciò nasceva comunque l'idea di un perfezionamento, di una modificazione del vivente per scopi economici o scientifici di dominio. Infatti la citazione della NASA, dell'esperimento della NASA che cerca di produrre nuovi cibi per i suoi astronauti non è assolutamente una coincidenza, stiamo parlando sempre di ricerche che partono in qualche modo da un ambito militare o in questo caso aerospaziale, che comunque la differenza è veramente poca, per poi arrivare sulle tavole nel mondo civile. allora che cosa rappresenta nel mondo moderno il realizzare della carne sintetica perfetta? La carne sintetica promette di realizzare finalmente la trascendenza della carne dalla vita animale, finalmente ci si libera di questi imprevisti, di questi corpi che resistono, di corpi ingombranti, di corpi non creati autonomamente e specificatamente dall'uomo, ma in qualche modo che ricordano ancora diciamo dei processi naturali, corpi che mantengono delle caratteristiche che non sono profittevoli per l'economia, per le aziende che li allevano. Di fatto la carne sintetica è la cristallizzazione di questo pensiero, di un pensiero di dominio antropocentrico che sottomette il vivente a suo piacimento per scopi appunto di denaro, di guadagno. E questo è molto interessante perché apparentemente l'incentivo verso la carne sintetica parte da delle giustificazioni di benessere animale, no? Di voler appunto staccarsi da quelle pratiche di sfruttamento dell'animale che coinvolgono anche, comportano anche inevitabilmente la sua sofferenza e la sua uccisione. In realtà, come stavamo dicendo, questi nuovi tipi di cibo appunto sono l'espressione più alta forse dell'alienazione tra uomo e animale e l'espressione più alta della volontà di dominio sul vivente, una delle espressioni più alte direi. Andiamo a leggere alcune righe sempre da questo articolo apparso su Liberazioni. Nonostante rivendichi di occupare una posizione etica superiore, ecco appunto quello che stavamo dicendo, l'industria della carnicoltura, proprio come l'industria tradizionale, perpetua l'idea, carnicoltura ovviamente è la produzione di carne in vitro, no? Di carne sintetica, proprio come l'industria tradizionale, perpetua l'idea che i corpi animali siano sempre a nostra disposizione e naturalmente destinati alla strumentalizzazione, lo sfruttamento e la mercificazione. Come scrive John Miller, la carnicoltura può essere interpretata come un coerente proseguimento e perfine come il culmine di questa logica dell'efficienza, che rappresenta una sorta di capitalizzazione finale dei corpi animali mediante l'isolamento del valore degli animali dagli animali stessi. E perpetua quello che Rebecca Sinclair ha chiamato il mito della carne senza sacrificio. lungi dal mettere in questione i nostri attuali rapporti di dominio nei confronti dei non umani, lo sviluppo della carne coltivata non è che l'ennesimo prodotto dell'ibris umana e dell'impulso a esercitare un controllo totale sulla vita biologica. La carne coltivata è il culmine e il completamento del processo di intervento umano nella vita animale, che è cominciato con la domesticazione prima di arrivare all'ingegneria genetica e alla biotecnologia. Oggi c'è sempre meno tolleranza per quegli animali che non si conformano alle nostre esigenze. E invece di allontanarci dalla tendenza alla violenza nei confronti degli animali, lo sviluppo della carne coltivata ne è il naturale proseguimento e rafforzamento. Il progetto della carne coltivata è parte integrale del paradigma prometeico di controllo e dominio totale che promuove un approccio strumentale alle altre specie. Queste erano un po' diciamo le linee teoriche della nostra critica verso la carnicoltura, come appunto un evolversi assolutamente in contrastato e coerente con le precedenti forme di sfruttamento e dominio dell'uomo sul resto del vivente, in cui, come veniva ben detto, la tolleranza verso i corpi degli altri esseri viventi è sempre meno forte, sempre più bassa. È una società che impone e trasmette l'idea che tutto ciò che è auspicabile è ciò che è senza imprevisti, quindi un mondo creato in laboratorio, sempre più artificiale, sempre più manomesso e manipolato nelle sfere più intime dell'esistenza. Un mondo creato a misura e a volontà di essere umano, che quindi vuole rinunciare a qualsiasi tipo di legame con il mondo esterno, tra virgolette, naturale. E che pretende anche di farlo annientando, azzerando le forme di violenza, non rendersi conto che di fatto questa forse è la violenza, una delle violenze supreme, e il passo successivo alle violenze fisiche che abbiamo e stiamo continuando a infliggere verso il resto del vivente. Il mito della carne senza sacrificio, come veniva detto poco fa, è esattamente un mito, e andiamo a vedere anche nella pratica il perché. Si dice che la carnicoltura non prevede sfruttamento e uccisione animale. Andiamo un po' a confutare questa tesi per fare un po' di chiarezza. La carne coltivata, chiamata anche carne in vitro, cellulare, sintetica, di laboratorio, pulita e così via, è prodotta da colture di cellule animali in vitro, quindi le cellule vengono estratte da un animale morto o ancora in vita mediante una biopsia e sono poi immerse in un brodo di coltura fatto di carboidrati, grassi, proteine, sali con l'aggiunta di additivi e vengono poi poste in un bioreattore dove le cellule possono crescere e specializzarsi. Entriamo allora nello specifico, andiamo a vedere che cosa comportano tutti questi fattori proprio nel procedimento di produzione di questa carne sintetica, un elemento che devo dire ci è mancato nell'analisi della scorsa puntata, ma che andiamo a integrare prontamente. I sostenitori della carne coltivata insistono nel far notare che l'estrazione di cellule staminali, chiamate anche starter cells, cellule iniziali, da animali vivi, è un processo relativamente innocuo, in quanto viene portato a termine in pochi minuti usando un ago da biopsia in anestesia locale. Sottolineano anche che le colture cellulari estratte da un animale di una qualsiasi specie data sarebbero teoricamente sufficienti per produrre quantità infinite di carne e che nel futuro le starter cells potrebbero essere prese da banche di cellule, eliminando completamente il bisogno di ricorrere a biopsie su animali vivi. Ecco, questa è proprio la tipica retorica che viene usata per così far vedere le buone intenzioni di questi procedimenti industriali e tecnologici, dicendo appunto che lo si fa per il benessere animale, per evitare, per portare diciamo alla scomparsa in qualche modo degli allevamenti di carne, cosa assolutamente falsa, lo andremo a vedere anche per altri motivi. Che cosa ci dice l'articolo in più? Tuttavia, anche se le cellule vengono estratte in modo innocuo, tra virgolette, da animali vivi, la produzione di un brodo di coltura composto da macro e micronutrienti come zuccheri, aminoacidi, vitamine e minerali che vengono somministrati alle cellule per mantenerle in vita in vitro, come ammettono anche gli stessi sostenitori della carne coltivata, è al momento un processo decisamente disumano. E se lo dicono loro, c'è da credere. Quindi questo brodo di coltura richiede l'uccisione di una mucca incinta e l'estrazione senza anestesia del sangue dal cuore del vitellino per ottenere il siero fetale bovino, detto anche FBS. Anche se i ricercatori impegnati nel progetto della carne coltivata stanno cercando di produrre brodi di coltura alternativi derivati da piante, funghi, microalghe per rimpiazzare il siero fetale bovino, potrebbero passare anni e anni prima che ci riescano. Beh, decisamente un procedimento da film degli orrori che neanche il più macabro degli horror potrebbe immaginarsi, di appunto uccidere una mucca incinta per estrarre senza anestesia il sangue dal cuore del vitellino all'interno di questa mucca, qualcosa veramente di, vabbè, malatissimo. E che solo veramente una società del genere si può inventare. E purtroppo questi sono i passaggi che vengono spesso nascosti all'opinione pubblica quando si parla di carne coltivata, perché viene spacciata come cruelty free, poi in realtà vediamo che non lo è. Ma c'è un secondo aspetto molto importante, come se non bastasse. L'industria della carne sintetica non va assolutamente a sostituire quella dell'allevamento come lo conosciamo oggi, ma semplicemente ad associarsi ad essa. Questo discorso mi fa tornare alla mente un po' anche la questione delle energie rinnovabili. Stiamo parlando di un mondo, una società che produce e che richiede più che altro, consuma una quantità di energia spropositata e insostenibile da tutti i punti di vista, ma che cerca nuove soluzioni per poter mantenere alta questa richiesta e cercare di soddisfarla. Allora, molto spesso si parla di energie rinnovabili che vadano a sostituire in un mondo verde, green, pulito, le energie ad esempio fossili, ma di fatto questo tipo di nuove tecnologie va semplicemente ad assecondare, a sommarsi alle tradizionali fonti di approvvigionamento energetico. anche per la carne sintetica, quindi non c'è una sostituzione di un'industria, di un commercio, di una produzione con l'altra, ma assolutamente un affiancamento. Anzi, la simbiosi tra l'industria dell'allevamento tradizionale e quella della carne sintetica è altissima ed è assolutamente evidente da alcune righe che andremo a leggere tra poco. Infatti non solo i due mercati non si mettono in competizione l'uno con l'altro, ma anzi sono dipendenti l'uno dall'altro, quindi in una appunto armoniosa convivenza e somma delle due. La produzione del siero fetale bovino mette in evidenza un altro e più vasto problema. L'uso di questo siero come brodo di coltura è infatti dovuto anche alla sua abbondanza come sottoprodotto, estremamente redditizio, dell'allevamento intensivo. Ecco quindi un primo punto di giuntura tra questi due commerci: il siero fetale bovino estratto appunto dal cuore del vitello nella pancia della mucca incinta, tutto senza anestesia, bla bla bla, proviene ovviamente dagli allevamenti, dove se non. Si parla del fatto che questo siero è estremamente prezioso e quindi viene con grande gioia venduto dagli allevamenti intensivi o non all'industria della carne sintetica, perché appunto ha un prezzo altissimo. Addirittura si dice un litro di questo siero può costare dai 300 agli 800 euro e ne dovete utilizzare 50 litri per produrre un singolo hamburger, quindi pensate a che quantità di soldi stiamo parlando. Quindi, lungi dal sostituire una minaccia all'industria della carne tradizionale, l'industria della carne coltivata lavora in partnerariato, avete capito, con e anzi essenzialmente dipende da l'industria tradizionale, e per questa e altre ragioni contribuisce molto probabilmente perfino al suo perdurare. Per esempio, qui si entra proprio nello specifico delle relazioni tra i due commerci. L'azienda The Better Meat di Paul Shapiro si è alleata con il gigante americano dell'agribusiness Perdue per creare Chicken Plus, chicken nuggets migliorati con ceci cavolfiori. E ancora la Upside Foods, cioè quella che era la vecchia Memphis Meats, la prima azienda di carne coltivata al mondo, ha ricevuto investimenti dai giganti dell'agribusiness Tyson Foods e Cargill. E la startup israeliana Future Meat ha ricevuto investimenti da Tyson, mentre Super Meats, un'altra startup israeliana, tra l'altro anche la Aleph Pharma era israeliana, è stata fondata da PHW Group Lohman & Co., un'enorme azienda europea di pollame, contro cui, se non sbaglio, in Germania c'erano stati anche dei campeggi e delle mobilitazioni. Come ha ammesso candidamente Bruce Friedrich, il progetto della carne coltivata ha bisogno dell'industria della carne tradizionale, ha bisogno delle sue dimensioni, della sua filiera di produzione e distribuzione, della sua esperienza nel marketing e della sua massiccia base di consumatori. Quindi questo legame simbiotico tra industria tradizionale e carnicoltura viene esplicitato dagli stessi esponenti di questo nuovo business, quindi appunto sia per come dire la produzione e il passaggio di materie prime dall'uno all'altro campo, come il siero fetale bovino e altri elementi come le biopsie, ad esempio i tratti, diciamo le tracce che vengono prelevate attraverso la biopsia, questa convivenza, questo matrimonio è assolutamente evidente e non nascosto anche da parte delle industrie stesse. Esattamente come facevamo prima il parallelismo tra energia verde ed energia diciamo fossile o comunque tradizionale, per così dire, aziende che da sempre hanno devastato il mondo in lungo e largo per creare profitto nel campo dell'economia energetica, improvvisamente si tingono di verde e fanno degli enormi investimenti nel campo delle energie rinnovabili. Ecco, la stessa cosa sta succedendo all'interno dell'industria della carne. Come dicevo prima, non ci sarà nessun tipo di sostituzione, ma semplicemente un'addizione di un commercio all'altro. C'è un altro problema molto grande che ci fa criticare l'industria della carnicoltura, e stiamo parlando della caratteristica della sua caratteristica così elitaria, no? Del fatto che i prezzi per produrre degli alimenti del genere sono assolutamente inaccessibili per la maggior parte della popolazione mondiale, quindi si tratta di un prodotto di nicchia creato dal capitalismo per il consumatore capitalista ed è difficilissimo soprattutto da diffondere su larga scala con dei prezzi competitivi rispetto all'industria della carne tradizionale. Quindi l'industria della carne tradizionale per lunghissimo tempo, se non per sempre, continuerà a produrre dei prodotti alimentari molto più convenienti dell'industria della carne coltivata in vitro. Questo è evidente dalle necessità fisiche che la carne in vitro comporta e richiede, quindi è veramente difficile che questa situazione andrà a rovesciarsi. Con costi di produzione astronomici non sarà mai in grado di competere con l'industria tradizionale della carne, che riesce a produrre grandi quantità di carne e altri prodotti animali a costi sempre più bassi, sia per i produttori che per i consumatori. La logistica stessa smentisce i sogni di produzione su larga scala. Secondo un'analisi della rivista economica Food Navigator, se vogliamo che le proteine coltivate coprano almeno il 10%, non chissà quanto, delle forniture mondiali di carne entro il 2030, avremo bisogno di 4.000 stabilimenti come quello previsto dalla Good Food Institute. Per rispettare questa scadenza, se costruissimo un mega impianto al giorno, saremmo ancora troppo lenti. Quindi gli sforzi che sarebbero previsti e che verrebbero, sì, che sarebbero previsti da una transizione, diciamo, dalla carne tradizionale a quella coltivata sono enormi, insostenibili per un sistema capitalista che invece mira al profitto e non tanto a mettersi in discussione, quindi anche questa sostituzione sarà assolutamente impossibile, anche se ci fosse uno sforzo collettivo mondiale per muoversi in questo senso. E non è neanche detto che questo tipo di produzione sia più ecologica e faccia più bene all'ambiente rispetto a quella tradizionale, perché come avevamo già visto di sfuggita nella puntata precedente che vi avevamo dedicato, il consumo energetico di queste trasformazioni così specializzate non è con certezza minore di quello dell'industria odierna. Infatti, come stavamo dicendo, i procedimenti di produzione estremamente raffinati, ipertecnologizzati, dunque riservati a un'elite di specialisti che conosce la materia approfonditamente, quindi per niente riappropriabili dal basso, neanche in un'utopia lontana questo tipo di tecniche possono essere riprese, diciamo, dal basso, o possono essere riproducibili in autonomia senza classi di specialisti formati e pagati profumatamente per impegnarsi in questo campo. Appunto, questa produzione richiede macchine altamente specializzate, laboratori asettici privi di agenti contaminanti, bioreattori, impianti di produzione costosi che a livello energetico pesano un casino, pesano moltissimo, quindi la richiesta energetica di questa industria non è garantito che sia minore, appunto, dell'industria classica. A inizio puntata avevamo accennato al fatto che a spingere in avanti la propulsione della carne sintetica non sono, come dire, soggetti di tutti i tipi possibili e immaginabili al mondo, e difatti tra i vari soggetti che contribuiscono a collaborare o a fomentare la ricerca in questa direzione troviamo anche associazioni animaliste che lo fanno nella convinzione che questo tipo di carne possa rappresentare la fine dell'allevamento animale. All'interno dell'articolo, ma anche in maniera abbastanza rinomata, viene citata la PETA, che tra l'altro ha offerto $1 milioni a chi fosse riuscito a commercializzare entro il 2012 delle fettine di carne coltivata di pollo. Sicuramente per i suoi precedenti non stimiamo o non ci fidiamo men che meno della PETA come associazione di riferimento, ci mancherebbe, però insomma siamo arrivati veramente a delle situazioni paradossali in cui la PETA praticamente va a braccetto con l'industria della carne e la spinge a creare prodotti che evidentemente per controinformazione, per disinformazione ritiene più eticamente e ecologicamente accettabili. Take an American dollar, soak it with rum and burn it. Mix this with the modeling. Andiamo a vedere qualche altro soggetto citato. Oggi molte aziende e organizzazioni contribuiscono con ricerche, sovvenzioni e altre forme di sostegno all'impegno di sfuggire all'assurdità degli allevamenti intensivi per produrre carne coltivata. Ad esempio il Good Food Institute, già citato prima, fondato nel 2016 con Bruce Friedrich, il famoso da cui abbiamo citato la frase prima, che ha lavorato con la PETA per 15 anni come amministratore delegato. E ancora The Better Meat, fondata nel 2018 da Paul Shapiro, un attivista animalista, anche lui citato prima, che ha contribuito a fondare Compassion Over Killing, Animal Outlook, è stato vicepresidente dell'Human Society negli Stati Uniti. E ancora altre organizzazioni come Animal Equality, Proveg International, Mercy for Animals, Human League, eccetera eccetera, hanno dichiarato il loro sostegno alla carne coltivata. Quindi nel calderone veramente ci sono un po' tutti. E tra i vari entusiasti non può mancare il meraviglioso, miliardarissimo, influentissimo pezzo di merda chiamato Bill Gates, che più volte nei suoi vari libri, fantastici libri immagino, ha affermato che le nazioni ricche dovrebbero trasformare completamente il loro consumo di carne in carne sintetica. E quando gli viene chiesto, sì, ok, questo è quello che tu auspichi per i paesi ricchi, che ne dici invece dei paesi poveri? Lui afferma che per l'Africa e per gli altri paesi poveri dovremmo usare delle genetiche animali, quindi delle modificazioni genetiche sugli animali, per aumentare la quantità di carne ottenuta per emissione di carbonio. There was nothing
could do or say.
Cioè, il suo interesse è puramente ambientale, non viene nemmeno citata la sofferenza animale o tutti gli altri problemi di cui parlavamo prima. Per lui il trucco per uscire da questo impasse straziante dell'allevamento intensivo che continua a inquinare e così via è semplicemente modificare gli animali geneticamente in maniera che emettano meno anidride carbonica e meno CO2 per chilo di carne prodotto, quindi che pesino di più sostanzialmente e che inquinino di meno. We were strolling through the fields, the mud was sticking. E tra l'altro, tra i vari attivisti invece per la liberazione animale o per l'animalismo, un altro che ci scade per l'ennesima volta è anche Peter Singer, autore di Liberazione Animale, che anche lui insomma è un grande entusiasta della carne sintetica, ma insomma non è la prima volta che si fa gli scivoloni, quindi possiamo anche lasciarlo dove sta. Our ambitions are achieved. Comunque, appunto, uno degli altri problemi che volevamo sottolineare all'interno del discorso della carne sintetica è quello di cui abbiamo già parlato nella scorsa puntata più approfonditamente, ovvero della diffusione di laboratori sempre più specializzati che trattano della nostra alimentazione, quindi anche della nostra salute. Il fatto che i mediatori tra il cibo che mangiamo e noi e i nostri corpi siano scienziati, bioingegneri e gente che si occupa chimici, gente che si occupa di modificazioni genetiche o che comunque lavora in camice bianco è assolutamente inquietante e inaccettabile politicamente. Eppure è il mondo che purtroppo ci prefiggono come mondo ideale in cui si sono risolte le contraddizioni appunto capitaliste di un mondo che si mangia e si divora e si distrugge autonomamente. Quindi l'industria della carne va modificata in questo senso, ma poi di fatto nel concreto rimane tale e viene semplicemente affiancata da nuovi campi, nuovi settori di profitto economico. E ancora, giusto per chiudere con una nota di colore marrone merda, direi, in Giappone, in alcune scuole, i bambini vengono fatti giocare con dei sintetizzatori di cibo, cioè non c'è più la cucina finta delle Barbie, non lo so, con cui giocare, ma direttamente con dei sintetizzatori, in maniera tale da abituarli ad avere confidenza con questi strumenti che potrebbero diventare sempre più presenti all'interno delle nostre cucine, no? Se dicevamo prima, la conflittualità, la resistenza contro la carne sintetica è estremamente debole, spoliticizzata e verte solo attorno al disgusto che crea l'idea di mangiare qualcosa di creato così artificialmente, ecco, se siamo abituati invece da bambini fino dalla più tenera età a giocare e a inserire nella nostra alimentazione, nel nostro cucinare, nel nostro ambiente casalingo, nell'ambiente domestico, sintetizzatori di cibo che ci permettono appunto di creare con delle macchine il cibo come lo vogliamo noi, questa resistenza si può sfiancare ancora di più.